E abbiamo ascoltato Battiato che interpreta un brano di Caterina Caselli, insieme a te non ci sto più, il brano in questo caso di liberazione da un amore sbagliato, una liberazione amorosa che invece Paolo e Francesca certo non vorranno mai conoscere, possiamo immaginarli ancora adesso sbattuti da questo vento infernale eterno, abbracciarsi 700 anni fa, come oggi, come per il resto del tempo infinito dell'universo, no? Per il resto dell'eternità, loro saneranno e proveranno le pene dell'inferno, una condizione che al sol pensarci, no? Fa venire i brividi, l'amore e il dolore eterno al contempo, e Dante allora come noi è certo turbato, e infatti sono al verso 108, lo trovate al vostro libro, alle pagine 56-57, queste parole da lor ci fur porte. Quando io intesi quell'anime offense, chinai il viso e tanto il tenni basso, no? Dante, dopo che ha ascoltato le parole sull'amore di Francesca, no? Amor che nulla amato, amar perdona, per esempio. Si rattrista Dante, abbassa il capo e china il viso e lo tiene basso, tanto che il poeta Virgilio, che sempre si preoccupa del nostro Dante, no? Davvero una guida paterna, Virgilio, dice: "Che pense? Che pensi, Dante?" E allora risponde Dante: "Cominciai, oh lasso, misero, quanti dolci pensieri, quanto desiderio portò costoro al doloroso passo." Allora Dante comprende quanto desiderio, quanti dolci pensieri, quanta dolcezza di cuore, quanta dolcezza amorosa ha portato Paolo e Francesca al peccato. Poi mi rivolsi a loro e parlai io e cominciai: "Francesca." Fate caso a questo, che parla Francesca e Dante parla a Francesca. Il dialogo avviene fra Dante e Francesca. Paolo è soltanto il suo innamorato che a lei si stringe, e Francesca la protagonista di questo amore. E Francesca che s'assume come grande voce femminile, veramente grandissima voce femminile, s'assume il peso del dolore, del peccato, ma anche la grandezza del suo sentimento. Francesca, dice Dante, i tuoi martiri a lagrimarmi fanno tristo e pio, i tuoi dolori mi rendono triste e pietoso. Di nuovo Dante esprime la sua pietà per Francesca e Paolo, perché in fondo egli, no, si rivede in loro due. A che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi disiri? E allora Dante, da poeta amoroso qual era, vuole sapere da Francesca come nacque il loro amore. Francesca, dice Dante in fondo, come nacque in voi l'amore e i timorosi desideri, i dubbiosi disiri, no? Come vi siete innamorati voi due? Chiede Dante. E allora risponde Francesca, quella a me: nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. Non c'è dolore più grande per chi vive nella miseria che ricordarsi il tempo felice. Non dice: noi adesso viviamo nel dolore dell'inferno, secondo girone, è terribile e doloroso ricordarci del tempo felice, cioè del tempo in cui ci siamo innamorati. E questo lo sa il tuo dottore, la tua guida, Virgilio, il sapiente, sa anche lui com'è difficile ricordarsi adesso, nell'inferno, nel dolore, del felice tempo della nostra vita. Ma se a conoscere la prima radice del nostro amore tu hai cotanto affetto, se davvero vuoi conoscere l'origine del nostro amore, allora dirò, ma dirò come colui che piange e dice, cioè ti racconterò questa storia come colui che racconta quando piange, no? Quindi ti racconterò fra le lacrime la nostra storia. Noi un giorno leggevamo per diletto, noi leggevamo un giorno per diletto, cioè per piacere, noi leggevamo di Lancillotto e come amor lo strinse, cioè leggevano dell'amore di Lancillotto. Adesso io devo avanzare le scuse ufficiali alla seconda E perché non ce l'ho fatta nel programma dell'anno scorso, neanche di quello di quest'anno, di affrontare il ciclo di Re Artù, no? Quindi il poema cavalleresco del ciclo bretone. Noi abbiamo affrontato soltanto, vi ricordate, le avventure di Orlando, cioè del ciclo di Orlando, ma non dei cavalieri della Tavola Rotonda. Voi dovete sapere che Lancillotto si innamora di Ginevra, la moglie di Re Artù. Quindi un altro, no? Un altro amore proibito. Pensate, Lancillotto si innamora di Ginevra, la moglie del re. Ma Lancillotto è un cavaliere valoroso e fedele al re, è un cavaliere vero. E come poter conciliare l'amore per la regina, per Ginevra, e la fedeltà a Re Artù? No? È questo il dilemma tragico di Lancillotto. E allora Paolo e Francesca, ignari del loro amore, un giorno per piacere, Francesca e suo cognato, perché in fondo Paolo era il fratello, il bel fratello dell'orribile Gianciotto Malatesta, leggevano dell'amore di Lancillotto per Ginevra. Eravamo soli e senza alcun sospetto, no? Eravamo soli, innocenti, e non potevamo immaginare quello che sarebbe successo. Per più volte, per più fiati, gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, cioè più volte quella lettura ci indusse a guardarci e ci fece impallidire. Loro leggono dell'amore di Lancillotto e di Ginevra, e mentre leggono i loro sguardi si incontrano e scolorocci il viso, cioè diventano pallidi. Immaginate questa scena: i due giovani, i due ragazzi stanno leggendo delle amorose vicende di Lancillotto e Ginevra, e ogni tanto alzano gli occhi dal libro, incontrano lo sguardo dell'altro e dell'altra e diventano pallidi e cominciano dunque a innamorarsi. Ma solo un punto fu quel che ci vinse. Ma c'è soltanto un punto che ci vince, no? Che quindi c'è soltanto un punto che scatenò davvero il nostro amore e la nostra resistenza al peccato passionale. Quando leggemmo il disiato riso essere baciato da cotanto amante, quando leggemmo il volto desiderato essere baciato da tale amante, cioè quando finalmente la bocca desiderata di Ginevra fu baciata da Lancillotto. Allora, quando Lancillotto e Ginevra si baciano, anche Paolo e Francesca cedono al loro amore. Questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Questi, cioè Paolo, che mai da me è stato diviso, la bocca mi baciò. Loro leggono dell'amore di Lancillotto e Ginevra, finalmente si guardano l'ultima volta, capiscono il loro amore, si baciano, e da quel giorno, per il resto dei loro tempi, mai saranno divisi, perché insieme sono stati uccisi dal marito di Francesca e insieme trascorrono l'eterna pena infernale, no? Pensate quale forza ha questo canto. Allora, tutto tremante, Paolo mi baciò la bocca. Galeotto fu un libro, chi lo scrisse? Galeotto vuol dire, è molto complicato da spiegare, ma non spero non così complicato. Galeot è un personaggio proprio del ciclo bretone, è il mediatore che permette a Ginevra e a Lancillotto di amarsi, di incontrarsi. Quindi Galeotto è il personaggio che si fa da mediatore fra due amanti. E allora Galeotto fu il libro, quindi il libro stesso del ciclo bretone è stato come Galeotto, cioè come Galeot, come un mediatore, quindi mediatore fu il libro, chi lo scrisse è anche il suo autore. Quel giorno più non vi leggemmo avante, e qua di nuovo un verso di una forza e incisività poetica impressionanti. Quel giorno non vi leggemmo più avante, perché hanno smesso di leggere il libro, non dopo il bacio, pensarono soltanto al loro amore, non lessero più il libro, abbandonarono il libro da parte, e da allora fino al giorno della loro morte violenta passarono soltanto il tempo ad amarsi, a stare uno insieme, l'uno insieme all'altra. Mentre che l'uno spirto questo disse, quindi mentre Francesca parlò, l'altro piangea. Mentre Francesca parlava, Paolo piangea. Sì che di pietà de io venni men, così come io morisse, così che a causa della pietà che io provai per loro, venni meno e mi sembrava di morire, e caddi come corpo morto cade. Dante sviene, colto da un eccesso di pietà, da un eccesso di compassione, di vicinanza per i due amanti. Perché? Perché Paolo e Francesca, lo ripeto ancora una volta, hanno conosciuto un amore analogo a quello di Dante, solo che Dante ha ritrovato la retta via di Dio, e invece Paolo e Francesca sono stati uccisi nel peccato e per l'eternità. Quindi vivono il loro amore e la loro pena senza fine. Ancora un brano musicale, poi torniamo in onda, giusto? Chiudiamo il commento a questo canto e poi ci dedichiamo all'antologia, come spesso ho promesso. Adesso ascoltiamo un altro canto d'amore, ed è il turno di Patti Pravo, Se perdo te.
sola. Ti cercherò e piangerò come un bambino che ha paura. M'hai insegnato a volerti bene, hai voluto la mia vita. L'amore insegnami, se la puoi tu, a lasciarti, a non amarti più. Se perdo te, se perdo te, cosa farò di questo amore? Se tu non ci sarai, m'hai insegnato a volerti bene, hai voluto la mia vita, ecco ti appartiene.
Ed era Patti Pravo a cominciare a chiudere questa mattina dedicata all'amore in Dante, perché adesso passeremo ad Antologia. Vorrei ancora dire una piccolo commento, una piccola cosa sull'amore in Dante, intanto se volete, perché non scrivete che cosa pensate di Paolo e Francesca, quali secondo voi qual è la vostra posizione nel merito. È giusto per esempio che loro vivano dopo una morte violenta causata dal marito di Francesca, che vivono nell'inferno? Come vedete voi la loro condizione? Cosa vorreste? Che cosa potreste augurare ai nostri, ormai ai nostri amici, no? Paolo e Francesca. Insomma, che cosa ne pensate della loro condizione? Nel frattempo io vorrei dire ancora una cosa sull'amore, perché abbiamo visto, grazie anche alla domanda di un nostro ascoltatore, che di fatto Dante, ma non soltanto Dante, tutta la cultura medievale e poi anche la nostra cultura moderna distingue fra due forme di amore. Un amore carnale, un amore passionale, un amore fisico, un amore concreto da una parte, e un amore spirituale, un amore disincarnato dall'altra. Questa divisione, ragazzi, è una divisione che avviene nel corso della storia dell'Occidente e non era definita prima, no? Immaginate alla dea dell'amore, Venere, Afrodite, nella cultura greca e poi latina, quindi la cultura classica, non c'era questa separazione. L'idea che ci possa essere un amore materiale, concreto, carnale, fisico da una parte e un amore spirituale, divino, celeste, angelicato dall'altra, è qualcosa che è nato dentro la storia dell'Occidente, proprio forse nel Medioevo, no? Non è certo adesso corso di seconda media che possa affrontare queste questioni, ma la questione che vorrei dirvi, l'aspetto che vorrei dirvi è questo: l'idea che ci sia una separazione fra il corpo e l'anima, no? O meglio ancora, una separazione fra il concreto corpo e lo spirito, e quindi fra una dimensione corporea e una dimensione spirituale, che ci sia una separazione quindi fra passioni carnali e passioni spirituali, è una distinzione che fa parte della nostra storia dell'Occidente, no? Non è una cosa data, per certa, sicura, inevitabile. È una disciplinamento culturale. Ecco, e allora sarebbe interessante, già esiste in un certo senso, fare una storia dell'amore nell'Occidente, fare una storia della separazione fra corpo e anima. Questa separazione è chiarissima nei poeti del 300 italiano, in particolare in Dante. Dante salva se stesso perché sposta Beatrice dalla concreta, materiale vita amorosa al cielo. No? Dante si salva perché fa diventare Beatrice un angelo. È questo il gioco medievale, il gioco medievale di Dante. Ebbene, adesso se non ci sono domande, se no fatele tutte le domande che avete, tutte le cose che non avete compreso, tutte le difficoltà che avete avuto magari a comprendere la parafrasi di questo canto, esponetele pure in diretta. Io risponderò, no? Nel tempo che ci rimane, abbiamo ancora mezz'ora per stare insieme, oppure scrivetemi e io vi risponderò in un altro momento. Adesso passiamo ad antologia, un'antologia che sarà una proposta variegata, perché da una parte ho ricevuto delle lettere veramente interessanti dal 2023 che leggerò, quindi innanzitutto leggerò delle lettere che mi sono giunte dal 2023 e poi passeremo alla nuova fase di antologia, perché ha vinto il giallo, ve lo dico, ha vinto il giallo, e allora nel tempo che ci rimane vorrei iniziare a parlarvi di una persona che forse conoscete, chissà che se qualcuno fra voi in ascolto conosce Sherlock Holmes e il suo amico Watson, inizieremo a parlare di Sherlock Holmes e della sua intelligenza. Prima però andare a Londra, in Baker Street, e conoscere Sherlock Holmes, leggiamo una lettera che mi è giunta, anzi in realtà sono tre brevi lettere, giunte dal Mar del Giappone, scritte il 15 aprile 2023. Sono lettere indirizzate dal nostro autore all'amico Titano. Ciao Titano, come va? Sono circa 2 anni e qualche mese che sono qui sotto il mare, al largo dell'aeroporto di Tokyo, ma qualche centinaia di metri sotto il livello del mare, sono sul fondale con i miei parenti, perché il contagio del Covid-19 si è diffuso su tutta la superficie terrestre, ma io, i miei parenti, gatti, cani e tutta la truppa, visto che non avevamo avuto contatti da 2 mesi, tranne con mia madre che a volte scendeva a fare la spesa in città, ci siamo quindi diretti qui sotto il mare. Allora, dopo che il contagio ha preso tutta la terra, i sopravvissuti sono andati in questa struttura dopo aver fatto una specie di trasloco, e per la sussistenza abbiamo portato mucche, capre, galline, e arrivati qui con un sottomarino abbiamo scaricato le nostre cose e dopo esserci ambientati con qualche difficoltà abbiamo imparato a nuotare per raccogliere le alghe e i piccoli crostacei, ma siamo per lo più vegetariani e a volte mangiamo vongole e frutti di mare. La nostra dieta è molto bilanciata, perché se prendiamo peso, non riusciamo a nuotare, e quella è una fonte sia di svago, sia una fonte di cibo, e non conosco nessuno che non voglia mangiarsi una bella calamarata, ma gli animali acquatici come polpi e calamari li alleviamo come animali domestici, per la gioia di mio fratello che sta allevando una seppia, il suo sogno di una vita. Qui coltiviamo anche pomodori in dei prati ricavati con la terra del fondale, oltre che grano e orti vari. Qui ci sono tutte le comodità, per esempio un tapis roulant con un visore di realtà aumentata, così scegli il percorso da fare e ti puoi guardare intorno, quindi non sento neanche la nostalgia, no? Per l'aria aperta. Ora vado, ciao, saluta il nostro autore, e poi scrive ancora dal Mar del Giappone, 16 aprile 2023. Ciao Titano, come va? Qui tutto bene, facciamo sempre le solite cose, tranne che per la mia scoperta della musica in 8D. È una figata. C'è il cantante da una parte, di solito a sinistra o dietro, e il suono, o comunque gli strumenti che suonano dall'altra, e ti senti spaesato, non riesci a capire dove caspita sta provenendo la musica e ti metti a girare in tondo come un cretino per capire dove viene la musica e non capisci neanche perché la stanza sta girando. E ripete il nostro autore, una figata. Tu sei un diario, non so se potrai mai provare quella meravigliosa sensazione che è l'8D, ma sono sicuro che un giorno ce la farai. Mi capirai quando sarai un robot cosciente e udente, quindi scopriamo l'identità del destinatario, no? Di questo Titano. Oggi non ho niente da dirti di particolare, allora ti saluto. E infine, 17 aprile, ciao Titano, che fai? Io sto bene, faccio sempre le stesse cose, ma oggi mi sono fatto prendere dalla malinconia della vecchia terraferma, infettata da quel virus del cappero. Allora, finiti i compiti, mi sono messo a guardare tutti i vecchi video registrati sulla Terra e ora mi sto riascoltando per la 300ª volta il podcast della lezione di grammatica di esattamente 3 anni fa. Pensate che pena infernale anche per il nostro autore. Per ripassare i concetti per l'esame, il primo mai fatto sott'acqua, che mi attende questo esame da tre settimane, per cui mia madre mi fustiga se vengo bocciato. Comunque sto cercando di costruire un PC fisso, ho già il case, riciclo i componenti video e audio di questo PC, la scheda madre cerco di recuperarla sempre da questo, perché quelle su Amazon costano una cifra che non ti immagini, come 150-200 euro, non adatti alle mie tasche, o quelle che costano medio pochi euro sono delle cavolate. Insomma, il nostro autore si perde un po' nei meandri della tecnologia informatica e ci racconta anche di un'idea che gli è venuta con un mio amico e la sta facendo anche lui, poi vedremo qual è il migliore. Con questo cerco anche di recuperare una porta USB-C dal mio laptop, però il case ne ha solo una, così e due delle versioni precedenti. Insomma, io non so voi, ma mi sono completamente perso nei dettagli tecnici del nostro visitatore sottomarino del 2023. Lo ringraziamo per queste novità, probabilmente è uno di noi che ci scrive, no? Dal futuro. La terraferma ormai è stata devastata dal virus e gli uomini non possono che rifugiarsi sui fondali marini e nel profondo del mar del Giappone. E allora preparatevi adesso a conoscere Sherlock Holmes. Io mando ancora un brano degli Africa Unite, Ruggine, e poi ci vediamo qui per fare conoscenza con un signore dell'Ottocento londinese.
Anestesia dell'anima, faccia di chi antenna come un minareto, canta l'idea e i limiti per noi. Sposta i miei pensieri, sciogli tutti i 7 veli, la vernice della gloria. Noi bambini frusta sui desideri, pelle nuda sui cantieri, la pelliccia della gloria, ricoprirà. Ruggine, penna di velluto, lecca livido, inchiostro fango rapido, colpire la memoria, riscrivere la storia. Denti schiuma dalla bocca che martella il suo tamburo.
vago respiro forte senza addolcire. Questo è un assalto vero amaro senza che il letto sparo. Scatto, riprendo il giro che mi unisce poi dritto. Sono amico forte, lo campione di intaschi. La vera tangente che ti occorre per riempire di minchia da quadri bianchi e nere la mente si
scosta i miei pensieri. Sciogli tutti i sette veli. La vernice dalla bocca che martella il suo tamburo per chiamare la donata del coro sordo muto.
Pecora senza freddo in un inverno italiano, spacca ginocchio vero mentre passa dentro tono. A gola gola spiro forte senza addolcire, questo era santo vero amaro senza che il lento sparo. Scatto, riprendo il giro che mi unisce poi drizzo. Sei amico forte, lo campione di taschi. La vera vincente che ti occorre per riempire di minchia da quadri bianchi e nella mente si urto. Che giro il tango che mi attrae poi parto.
E siamo sempre in diretta su Radio Spazio Ivrea, il nostro canale didattico. Sono le 11:34 e come avete chiesto ci dedicheremo al racconto giallo in queste settimane, però visto che ci sono state anche dei voti sui rifiuti e sulla tematica dei rifiuti, io mi impegno da qui a giugno anche di svolgere anche quel percorso di antologia. Speriamo di farcela. Una nostra ascoltatrice non mi avete scritto nulla su Paolo e Francesca, chissà, forse non siete stati colpiti dalla loro storia come sono stato colpito io. Noto una certa freddezza, no? Della classe sulla vicenda amorosa di due amanti, però una nostra ascoltatrice mi ha scritto a proposito di Sherlock Holmes e scrive: io conosco Sherlock Holmes e anche il suo assistente Watson, o anche tutti i film. È bravissima, è vero, ci sono anche i film. Se non sbaglio, c'è anche una serie televisiva recente, ma noi ci occuperemo dello Sherlock Holmes letterario, un personaggio inventato da Arthur Conan Doyle nella seconda parte dell'Ottocento. Io questa volta, così per introdurre, per cominciare ad assaggiare insieme il racconto giallo, non farò l'introduzione sulle caratteristiche del racconto giallo, lo faremo la prossima settimana con l'antologia. Se volete, comunque c'è tutta la sezione dedicata al racconto giallo sull'antologia, che racconta dei meccanismi, delle strutture logiche, delle caratteristiche fondanti il genere. Ce ne occuperemo, però ho pensato che è il caso di entrare subito dentro, no, la nostra materia e scoprire chi è Sherlock Holmes. A questo proposito, ieri ho iniziato a rileggermi Uno studio in rosso, il primo romanzo di Conan Doyle che dedica a Sherlock Holmes. È proprio il romanzo in cui nei primi capitoli Watson, l'assistente, conosce Sherlock Holmes. Chissà se qualcuno di voi non abbia già sentito la frase famosa, elementare, Watson, la frase che spesso Sherlock Holmes rivolge a Watson, perché Watson è sempre più lento, no, a capire dell'eroe di questo percorso giallo che è Sherlock Holmes. Allora, prima però di rivelarvi davvero chi è Sherlock Holmes, andiamo a leggere un po' le prime pagine del romanzo. Io vi anticipo che il romanzo ha un narratore interno, perché è raccontato, il narratore interno è proprio Watson, no? Quindi le avventure sono raccontate da Watson, l'assistente di Sherlock Holmes, e all'inizio del studio in rosso Watson è appena tornato dall'Afghanistan, era in missione coloniale per conto dell'Inghilterra in Afghanistan, ed è a Londra e ha bisogno di trovare una casa, e allora un suo amico gli consiglia di sentire e di conoscere un certo studente che si chiama Sherlock Holmes, di conoscere, di parlare con un certo studente, perché questo studente cerca un coinquilino. E allora Watson si reca in laboratorio, perché questo studente si diletta di anatomia e chimica, si reca in laboratorio e Sherlock Holmes stringe la mano a Watson e dice: ah, Carlo, caro Watson, la conosco adesso, ma noto che lei è appena tornato dall'Afghanistan. Stupito Watson, non sa come il protagonista abbia fatto a capire subito, no, da un primo sguardo, che Watson tornasse dall'Afghanistan. Ma insomma, diventano coinquilini e un giorno mentre sono a casa insieme, Watson legge un articolo su un giornale. È un articolo che afferma questa teoria che vi leggo. Da una goccia d'acqua, un ragionatore logico potrebbe dedurre la possibile esistenza dell'Atlantico o delle cascate del Niagara, senza averli visti e senza aver mai sentito parlare né dell'uno né delle altre. Cioè, l'autore di questo articolo che sta leggendo Watson sostiene che semplicemente da una goccia d'acqua è possibile, analizzandola, studiandone le fattezze, a risalire addirittura all'esistenza dell'Atlantico o alle cascate del Niagara. Cioè, dice l'autore di questo articolo che a partire da piccoli indizi, da piccoli oggetti, da una minuziosa indagine delle sottigliezze è possibile ricostruire l'intero universo, no? In un certo senso. Allora Watson dice: ma chi ha scritto questo articolo è un matto, non ha nessun senso quello che leggo, Sherlock Holmes dice: caro Watson, quell'articolo l'ho scritto io. E adesso allora leggo dal dialogo, uno dei primi dialoghi fra Watson e Sherlock Holmes. Lei, sì, risponde Sherlock Holmes, ho una certa tendenza tanto per l'osservazione quanto per la deduzione. Le teorie che ho espresso in quell'articolo, che a lei sembrano campate per aria, sono estremamente pratiche. Tanto che io ci vivo sopra. Sherlock Holmes dice di avere una tendenza, una peculiare passione per l'osservazione e la deduzione. Che cos'è la deduzione? È il ragionamento che va per categorie generali, no? La deduzione permette di risalire dal generale, partire dal generale per arrivare al particolare. Però al tempo stesso Holmes dice di avere anche una particolare predisposizione per l'osservazione. Quindi l'intelligenza di Holmes è un'intelligenza che va dai particolari, dalla goccia al generale, no? La cascata del Niagara o l'Oceano Atlantico, ma è anche una mente che sa muoversi dal generale al particolare. In che modo? Domandai mio malgrado. Qual è la sua professione? Chiede Watson. Ecco, esercito una professione tutta particolare, dice Holmes. Credo di essere l'unico al mondo. Sono un investigatore consulente, ma non so se possa capire quel che significa. Qui a Londra abbiamo una quantità di investigatori appartenenti alla polizia e un buon numero di investigatori privati. Quando questi bravi signori si trovano disorientati, vengono da me e io riesco a metterli sulla buona pista. Mi espongono tutti gli indizi e io, in generale, con l'aiuto delle mie cognizioni in fatto di storia giudiziaria, riesco a illuminarli. C'è una forte analogia tra i vari delitti, come un'aria di famiglia. E se si hanno sulla punta delle dita i particolari 999 delitti, è ben difficile che non si riesca a chiarire il millesimo. Allora, dice dunque Sherlock Holmes di non essere semplicemente un detective, come molti, no, del genere giallo, del genere poliziesco, ma di essere un consulente di detective. Cioè, Sherlock Holmes riceve denaro da poliziotti privati, detective privati, vari personaggi legati alle indagini, perché quando si trovano in difficoltà non possono che rivolgersi alla mente di Sherlock Holmes, una mente capace sia di ragionare dai minimi indizi, dai piccoli particolari, sia di pensare alla grande sequenza di delitti del passato, no? Egli ha un archivio mentale. Quali sono? Un archivio mentale di delitti. Egli conosce la storia giudiziaria dell'Inghilterra da chissà quanti decenni, e quindi egli sa ragionare su un particolare delitto confrontandolo con gli altri delitti, immaginando una specie aria di famiglia, cioè vedendo quali sono le analogie, le somiglianze fra un delitto e l'altro. Questo, no, è la grandiosa mente di Sherlock Holmes. Dovete sapere anche che, oltre ad essere un esperto di storia giudiziaria, l'abbiamo incontrato, ve l'ho accennato prima, in un laboratorio scientifico, è un esperto di anatomia, è un esperto di chimica. Pensate, ha trovato il modo per identificare le tracce di sangue sui tessuti, anche vecchie tracce di sangue. È sostanzialmente un grande sapiente che si serve della scienza medica, dell'anatomia, della chimica e della storia giudiziaria per risolvere delitti che gli altri detective, gli altri agenti di polizia non sanno risolvere. Per lo più, dice Holmes, sono mandate da agenzie di polizia privata. I miei clienti sono mandati da agenzie di polizia privata. Tutti si trovano in difficoltà per una ragione o per l'altra e hanno bisogno di consigli. Io ascolto la loro storia, loro ascoltano i miei commenti e dopo intasco la parcella. In altre parole, chiede Watson, lei afferma che senza allontanarsi da casa può sciogliere dei nodi che altri uomini non riescono a sciogliere, benché abbiano visto con loro occhi ogni particolare. Esattamente. Holmes può risolvere i delitti semplicemente standosene seduto in poltrona e ragionando in modo deduttivo e al contempo analitico. Esattamente, ho una specie di potere intuitivo, dice Holmes. Di tanto in tanto si presenta un caso più complesso degli altri, allora devo muovermi e andare a vedere le cose con i miei occhi. Qualche volta Holmes deve uscire di casa. Vede, possiedo una quantità di nozioni particolari che applico ai problemi e che mi facilitano in modo meraviglioso. Le regole esposte in quell'articolo che l'ha fatta sogghignare mi sono preziose e io le applico praticamente nel mio lavoro. In me lo spirito d'osservazione è una seconda natura. Lei è rimasto stupito quando le ho detto al nostro primo incontro che veniva dall'Afghanistan. Vi ricordate? Holmes a una prima occhiata ha scoperto il passato di Watson. Senza dubbio qualcuno gliel'aveva detto, risponde Watson. Watson dice, beh, lei lo sapeva soltanto perché qualcuno gliel'aveva riferito. E no, niente di tutto ciò, dice Holmes. Io ho capito che lei veniva dall'Afghanistan. Per lunga abitudine, il lavorio della mia mente è così rapido che sono arrivato a quella conclusione senza essere conscio dei passaggi intermedi. Però ci sono stati dei passaggi intermedi. Ecco il filo del mio ragionamento. Quest'uomo ha qualcosa del medico, ma anche qualcosa del militare. È reduce dai tropici, perché ha il viso molto scuro, ma quello non è il suo colorito naturale, dato che i polsi sono chiari. Ha subito privazioni e malattie, lo dimostra il suo viso emaciato. Inoltre è stato ferito al braccio sinistro. Lo tiene in una posizione rigida e poco naturale. In quale paese dei tropici un medico dell'esercito britannico può essere stato costretto a sopportare dure fatiche e privazioni e aver riportato una ferita al braccio? Nell'Afghanistan, naturalmente, si intende che il mio cervello è impiegato meno di un secondo a formulare questa sequenza di pensieri. Allora le ho detto che veniva dall'Afghanistan e lei è rimasto sbalordito. Abbiamo visto quindi una prima prova di Holmes, una mente non capace di vedere i particolari e riportarli alle regole generali e da qui formulare le sue deduzioni in un solo colpo d'occhio. Guarda Watson, il suo colorito in volto, i polsi chiari, il braccio tenuto in modo innaturale, il viso emaciato. Ecco, è stato in Afghanistan senza bisogno di avere altre rivelazioni. E abbiamo iniziato quindi a conoscere l'intelligenza di Watson. Immaginate un criminale come può essere al sicuro, scusate, l'intelligenza di Holmes, un criminale come può essere al sicuro dinanzi a cotanta e tale mente. E allora adesso facciamo una piccola pausa prima di salutarci. Vorrei ancora leggervi un'altra grande pagina di intelligenza del nostro Holmes. E allora in questa pausa ho trovato così, girando per l'archivio, pensate, un brano di David Bowie che canta Volare nel blu, dipinto di blu. Non l'ho mai ascoltato e vediamo com'è.
Di stare lassù, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e le facce di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapido. Cominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh. Cantare, oh, 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 oh.
volavo felice, poi in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Vola. C'è una musica dolce che suona per me.
Chi se lo aspettava un David Bowie che cantasse nel blu dipinto di blu Volare di Domenico Modugno? Io non lo sapevo, l'ho scoperto adesso così giocando nell'archivio, poiché oggi mi avete chiesto pochi brani, anzi purtroppo diversi brani sono stati domandati ma nessuno era in archivio, e davvero mi devo impegnare ad aggiornarlo. Scusate i compiti gravano su noi che organizziamo i programmi radio, non ci hanno ancora permesso di chiedere le canzoni che mancano e che voi vorreste ascoltare. Spero di avere il tempo di farlo. Adesso io so benissimo che siete stanchi, sono dalle 8 di mattina che vi teniamo sull'attenti, ma fondamentalmente sapete che questo programma può anche essere ascoltato in un altro momento. Basta per esempio segnarsi quali sono i momenti di distrazione o di riposo che vi prendete. Vorrei, giusto così per salutarvi, leggervi un'altra pagina dove brilla la grande intelligenza di Sherlock Holmes. Sono sempre nel loro appartamento. Watson è contrariato dal parlare tronfio, non dall'arroganza un po' di Sherlock Holmes. A un certo punto si affaccia alla finestra e chiede: chissà che cosa cerca quell'uomo laggiù. Un uomo in strada, quindi lontano, modestamente vestito, che camminava lentamente su e giù per il marciapiede di fronte, scrutando i numeri delle porte. Teneva in mano una grossa busta azzurra e aveva tutta l'aria di doverla consegnare a qualcuno. Allude a quell'ex sergente di marina? Mi domandò Sherlock Holmes. Che smargiassata, pensai. Sa benissimo che non posso controllare la sua ipotesi. Questo pensiero aveva appena attraversato la mia mente quando l'uomo che osservavamo avvistò il lume della nostra porta e attraversò la strada alla svelta. A un colpo d'occhio, Holmes ha detto un ex sergente di marina, e allora Watson pensa che sia uno spaccone, ma il nostro uomo in strada in realtà deve portare il pacco blu proprio al signor Sherlock Holmes. E dunque Watson pensa che questo caso, cioè il fatto che questo uomo sia proprio diretto al loro appartamento, sia l'occasione per mostrare tutta l'arroganza di Holmes. Era un'ottima occasione per far calare le arie di Holmes. Egli certo non aveva previsto, quando aveva rischiato quella sua asserzione a casaccio, che il signore si sarebbe presentato proprio nel nostro appartamento. «Se non sono indiscreto», dissi, apostrofando con disinvoltura lo sconosciuto, «che mestiere fa lei?» «Fattorino, signore», rispose lui bruscamente. «Sono in borghese, perché ho la divisa in riparazione». «E prima che cosa faceva?» domandai ancora, lanciando un'occhiata maliziosa al mio coabitante, cioè a Holmes. «Ero sergente, signore, sergente della fanteria di marina». «C'è risposta, signor Holmes?» «No, benissimo», e se ne va. E allora, ancora una volta, Holmes ha intuito la natura, no? Il mestiere di una persona appena intravista in fondo alla strada. «Come diavolo ha fatto a capirlo?» domanda Watson a Holmes. A capire cosa? Borbottò Holmes in tono irritato. Ma via, a capire che quello era un ex sergente di marina. Non ho tempo per queste sciocchezze, mi rispose lui brusco. Holmes è sempre un po' brusco. Poi si scusa. Scusi se sono scortese, ha interrotto il filo dei pensieri. Ma allora, per me è tanto più facile intuirlo di quanto non lo sia spiegarle come ho fatto. Se le chiedessi di dimostrare che 2 più 2 fanno 4, forse si troverebbe in difficoltà. Eppure è una cosa di cui lei è sicurissimo. E così è valso per me, vedendo da lontano, dall'altro capo della via, quel giovanotto. Aveva una grande ancora tatuata in blu sul dorso della mano. È una cosa, diciamo così, che puzza di mare. D'altra parte l'amico aveva un portamento militare e le tipiche fedine dei marinai di Sua Maestà Britannica. Dunque era un marinaio. Aveva però una certa aria di importanza, l'atteggiamento di chi è abituato a comandare. Aver osservato il portamento della testa e il modo con cui dondolava il bastone, non poteva essere un ufficiale data la modestia del vestire, quindi, a occhio e croce, ho pensato che doveva essere un sergente. Straordinario, esclamai. Banalissimo, ribatté Holmes. Banalissimo, o come a dire, elementare, Watson. Ci potevi arrivare anche tu, ma in verità noi sappiamo che ci arriva sempre e soltanto il grande Sherlock Holmes. E allora noi la prossima settimana incontreremo questa grande intelligenza analitica e deduttiva. La troveremo confrontarsi con i più efferati e complicati delitti di Londra e vedremo come se la caverà. L'intelligenza di Sherlock Holmes è davvero tutto. Io vi ringrazio per essere rimasti collegati fino a ora. È stata sicuramente una mattinata difficile per voi, ne sono consapevole, e allora vi auguro un sereno pomeriggio, non che possiate anche riposarvi. Magari vi darò dei compiti meno pesanti di letteratura, comunque meno pesanti rispetto a quelli che ho dato per questa settimana. E nel frattempo, allora, io salutandovi, vi faccio ascoltare un brano che già sicuramente avete ascoltato. È il turno di tornare a Eminem, no? Questa specie di fenomeno che attraversa le generazioni, e allora ascoltiamo Love the Way You Lie. Davvero io vi auguro una buona mattinata e vi ricordo che ci vediamo domani pomeriggio con Geografia alle 4. Allora davvero buon appetito, è il caso di dire.
Alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie.
I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. While I can fight, as long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane, 'cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. I snap. Who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength.
Just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. I love the way you lie.
You ever love somebody so much you can barely breathe when you're with them? You meet and neither one of you even know what hit them. Got that warm fuzzy feeling, yeah, them chills used to get them. Now you're getting fucking sick of looking at them. You swore you'd never hit them, never do nothing to hurt them. Now you're in each other's face, spewing venom in your words when you spit them. You push, pull each other's hair, scratch, claw, pit them, throw them down, pin them. So lost in the moments when you're in them, it's the phrase that's a goal, break and chose your boat. So they say it best to go your separate ways. Guess if they don't know you, 'cause today, that was yesterday. Yesterday is over, it's a different day. Sound like broken records playing over, but you promised them.
that we didn't mean, and we fall back into the same patterns, same routine, but your temper's just as bad as mine is. You're the same as me, when it comes to love, you're just as blinded. Baby, please come back, it wasn't you, baby, it was me. Maybe our relationship isn't as crazy as it seems. Maybe that's what happens when a tornado meets a volcano. All I know is I love you too much to walk away. Though, come inside, pick up your bags off the sidewalk. Don't you hear sincerity in my voice when I talk? Told you this is my fault, look me in the eyeball. I'ma tie to the bed and set this house on fire. I'm just gonna
stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. I love the way you lie.
Up in here looking like you do. You make us stay in.